collegamento con Dario Di Conso, dottorando in scienze politiche e sociali alla Scuola Normale Superiore, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, con te in queste settimane ci siamo sentiti più di una volta per cercare di districarci all'interno delle notizie che sono uscite sulle questioni banca e finanza. Diciamo, siamo partiti un mese fa dal crollo della Silicon Valley Bank, da insomma questi echi di possibili crisi del mondo delle banche che alludevano a quello che è successo tra il 2008 e il 2012. Poi abbiamo visto soltanto una settimana dopo succedere un altro fatto rilevante in Svizzera, con una delle più grandi banche svizzere acquistata dalla seconda banca più grande. E poi nei giorni successivi sono iniziati alcuni scossoni all'interno anche di mercati ritenuti, soprattutto da chi come me non è addetto al settore, come particolarmente stabili, come può essere quello tedesco. E quindi insomma ci troviamo dopo un mese dall'inizio di queste vicende ad analizzare un quadro completo in cui sicuramente notiamo come il mercato finanziario sia correlato tra varie latitudini del mondo, ma non è una novità, ma anche a chiederci ancora quali siano un po' le cause di quello che stiamo osservando e le possibili conseguenze in uno scenario dove sicuramente negli ultimi anni, fra il Covid e lo scoppio di una guerra importante che ha visto schierarsi tutte le potenze insomma occidentali e non solo più importanti. E quindi insomma ti volevamo chiedere di darci una mano ad analizzare questa situazione e di ragionarci un po' insieme.
Sì, buongiorno a tutti e tutte di nuovo. Intanto chiedo scusa se si sentono voci sotto, ma sono in treno, per cui proverò a essere conciso e efficace. Sì, diciamo la crisi bancaria, tra virgolette, che commentiamo oggi, come parte citavi tu, è quella di Deutsche Bank. C'è da dire che la storia di Deutsche Bank negli ultimi 15 anni è a dir poco turbolenta, quindi diciamo questa è una sofferenza bancaria che non nasce oggi. Elencare tutti gli scandali bancari di Deutsche Bank negli ultimi 15 anni è praticamente impossibile, perché ci ruberebbe decine di minuti. Ma le cose fondamentali sono che, come dice il nome, è una banca tedesca ed è una delle più importanti banche tedesche. Il fatto scatenante, diciamo, la data è quella del 24 marzo, quando i titoli della banca hanno perso il 15% in un giorno, e diciamo quindi appunto rintracciamo una dinamica simile a quanto avevamo commentato sia per la Silicon Valley Bank sia per Credit Suisse. Vale la pena appunto riassumere questi 15 anni di sofferenza di Deutsche Bank con il valore del suo titolo. Immaginate che nel 2007 valeva 93 euro un titolo di Deutsche Bank, e un paio di anni dopo, come causa principale, la causa principale ovviamente è lo scoppio della crisi finanziaria negli Stati Uniti. Due anni dopo, nel 2009, il titolo di Deutsche Bank valeva 14,5 euro, quindi una perdita di valore incredibile. E 14 anni dopo il prezzo, il titolo è rimasto più o meno stabile, ma declinante, e appunto 14 anni dopo, il 24 marzo, è sceso al suo minimo storico di 8,70 euro. Attraverso la descrizione di quello che è stato il valore del titolo di Deutsche Bank è abbastanza chiaro come appunto la banca sia stata travolta da vari scandali e anche sicuramente da comportamenti rischiosi. E una cosa interessante che ci permette in qualche modo di collegarci con l'appunto precedente, quando avevamo appunto commentato e raccontato la fusione bancaria tra UPS, che è la prima banca svizzera, e Credit Suisse, che era la seconda, quindi diciamo la creazione di un conglomerato bancario finanziario di notevole dimensioni per soccorrere quella che è stata la crisi di liquidità di Credit Suisse. Un analogo processo stava avvenendo nel 2019 in Germania, dove diciamo dietro regia del Ministero dell'Economia tedesco e del ministro dell'economia, che era Olaf Scholz, che molti oggi, diciamo, conoscono anche meglio perché è passato da essere il ministro delle finanze della Germania a essere il cancelliere, diciamo, appunto, come si sa, è un socialdemocratico. E dietro, diciamo, la strategia Deutsche Bank si doveva fondere con Commerzbank, quindi, diciamo, sarebbe stata in quel caso una fusione che non è avvenuta, ma sarebbe stato lo stesso processo che abbiamo visto in Svizzera, ossia la fusione tra la prima e la seconda banca di Germania. E diciamo, appunto, per far capire le grandezze, la fusione tra queste due banche tedesche sarebbe risultata nel secondo istituto bancario, perdonatemi, europeo dopo BNP Paribas. Cioè, un po' di dati, che diciamo, Deutsche Bank tra il 2011 e il 2018 ha accumulato 6 miliardi di perdite nette e aveva un portafoglio di derivati finanziari veramente gigantesco, addirittura 14 volte il PIL tedesco. Al di là di questi 6 miliardi di perdite, Deutsche Bank è stata multata negli anni, io, diciamo, ho fatto un rapido conto, per 14-15 miliardi di dollari, che è una cifra chiaramente ingente anche per una grande banca tedesca. Quando è saltata la fusione, appunto, la prima conseguenza è stato il taglio di posti di lavoro, che è un trend, direi, globale e abbastanza omogeneo, nel senso che tutte le grandi banche mondiali stanno tagliando posti di lavoro, e questo è legato, diciamo, all'automazione nel settore bancario, in particolare legato all'informatizzazione, che, diciamo, appunto, paradigmi occupazionali in quel settore che non sono gli stessi del secolo scorso. E diciamo, appunto, che io chiuderei questa parte su Deutsche Bank, appunto, ricordando come non sia normale che in un giorno un listino bancario perda il 15%, e anche qui l'origine è data dal fatto che queste banche, quelle più in sofferenza, sono piene di titoli di Stato a reddito fisso, cioè sono delle obbligazioni la cui promessa di retribuzione del tempo è fissa, a prescindere da quelli che sono i cambiamenti macroeconomici. Quindi, in una fase come questa, abbiamo commentato più volte, con tassi di interesse in rapido aumento, il valore di questi bond obbligazioni in relazione a quelle che sono le attività della banca, anche banalmente ai tassi di interesse che vengono promessi, diminuiscono, e quindi le prospettive di profitto, in generale la profittabilità delle banche, diminuisce. Quindi, diciamo, alla base di queste tre crisi bancarie, che sono ovviamente diverse da loro, innanzitutto, appunto, Credit Suisse e Deutsche Bank non sono fallite, a differenza della Silicon Valley Bank, però, diciamo, appunto, la causa macro delle loro difficoltà è la stessa, ossia le politiche monetarie restrittive di cui abbiamo già parlato.
Certo, allora, intanto grazie sempre per la chiarezza. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono 06 49 17 50 se qualcuno volesse intervenire sul tema. E leggevo, insomma, sempre da non addetto al settore, però cercando di districarmi all'interno di questi avvenimenti, un articolo uscito sull'Avvenire che, insomma, ha un titolo interessante, perché dice: nella crisi delle banche un segno che il neoliberismo è al tramonto. E tu che ne pensi di questa affermazione?
Sì, diciamo, il neoliberismo come filone economico mainstream è stato messo un po', diciamo, da parte, almeno nel mondo accademico, parzialmente, io non sia chiaro, con la crisi del 2007-2008, perché quella crisi ha mostrato tutte le inefficienze e le deficienze di un approccio economico nel quale, no, si propinava l'idea dello Stato minimo e dell'autoregolamentazione dei mercati, qualsiasi mercato, qualsiasi livello, dalla sfera più micro e quotidiana fino a delle sfere macro che riguardano, appunto, la finanza e la moneta. I risultati sono stati catastrofici e sono quelli che conosciamo della crisi del 2007-2008. In parte ci sono state nuove ondate regolamentari a livello ricordano appunto gli accordi di Basilea 2, Basilea 3 su le norme bancarie. L'altra volta ricordavamo la legge americana Dodd-Frank, che è stata parzialmente soppressa da Trump, e che Biden, in conseguenza della crisi della Silicon Valley.
Ti stiamo un po' perdendo.
Prego.
Ti stiamo un pochino perdendo ogni tanto.
Sì, perdonatemi. Diciamo, il neoliberismo, diciamo, che prima veniva propinato come scienza esatta, e oggi non è più così, diciamo, in termini accademici. Ti chiedo se mi senti, perché sono in galleria adesso.
Sì, in questo momento ti sentiamo, cerca di proseguire.
Sì, scusate, diciamo appunto, se quella stagione lì si è conclusa con 2007-2008, e è conclusa perché c'è stato un ritorno dello Stato. Tuttavia, diciamo, se vogliamo interpretarlo da un punto di vista di parte, questo ritorno dello Stato è stato molto utile nel socializzare i costi di queste tornate critiche finanziarie, mentre invece il potere decisionale dello Stato in questa sfera, mi sembra di poter dire abbastanza seriamente, che rimane molto, molto limitato, e come ci dimostrano le crisi che continuiamo a vivere, che sono sia bancarie, sia finanziarie, sia sociali, se pensiamo appunto a quello che citavi tu, guerra, Covid, invece appunto gli strumenti dello Stato dal punto di vista finanziario rimangono molto esili, e questo in Italia è paradigmatico, dove si è raggiunto letteralmente uno Stato minimo, ossia uno Stato che non ha la capacità economica finanziaria di motivo per il quale oggi siamo molto legati, perché sono dei finanziamenti che permettono in qualche modo di adottare, no, una svolta keynesiana, interventista nell'economia, anche in assenza poi di capacità di raccolta fiscale e di investimento da parte dello Stato italiano. Ora, dire che il neoliberismo è al tramonto io non lo affermerei con questa leggerezza, perché invece, diciamo, sembra che i rapporti di forza, almeno per quanto riguarda a livello europeo o rimanendo nel nostro paese, fanno sì che determinate politiche economiche non siano assolutamente concluse. Magari c'è meno serenità di prima di affermare che c'è un modello economico possibile, che è quello neoliberista, ecco.
Va bene, allora io, insomma, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazierei, anche perché, come ci dicevi tu all'inizio, purtroppo stanno iniziando ad esserci un po' di problemi di trasmissione, ma intanto è importante per noi cercare di mantenere un po' un'attenzione sul tema e di dare anche un punto di vista che non sia soltanto quello della notizia da prima pagina dei quotidiani, ma un po' un'analisi più approfondita, e che cerchiamo anche di tenere un filo del ragionamento, ecco. Quindi, insomma, grazie ancora e ci risentiamo presto.
Grazie a tutti e a tutte, buona giornata.
Ciao. Questo era un dottorando in scienze politiche e sociali che ci ha